tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
NoFX con punk rock cliché. E allora 9:12 minuti, inauguriamo ufficialmente il Sollazzo e Pappagallo. Do il buongiorno a Marco Muscarà intanto. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, Boris Sollazzo, naturalmente come ogni Ciao. Venerdì all'interno del Sollazzo e Pappagallo, questa puntata dedicata al film Come un padre, che trovate su Amazon Prime Video. Vedetelo perché è veramente un film pazzesco. E come dicevo prima, adesso poi entreremo nel merito e Boris ci presenterà il nostro ospite, che è il regista del film, Alessio Di Cosimo, quindi l'ho già presentato io in realtà, però insomma è un film che può piacere assolutamente, piacerà assolutamente a tutti coloro che lo vedranno, anche se non siete romanisti, anche se non siete amanti o conoscitori del calcio, perché è una storia proprio anche umana, già dal titolo insomma lo si evince, credo di non sbagliare se dico questo.
Quasi la provocazione è che sentiamo, soprattutto se non siete romanisti, nel senso che il romanista, secondo me, se gli davi 20 minuti di Mazzone che correva dopo la vittoria del derby, erano contenti lo stesso, in qualche modo ce l'hanno già dentro. Piace a tutti quelli che non hanno capito la grandezza di Mazzone. Intanto complimenti ad Alessio Di Cosimo, perché veramente non era facile. E la prima domanda che ti faccio è stata: è dall'inizio, poi lascerò soprattutto a loro che sono romanisti, che in qualche modo se lo sentono più loro, però è stata dall'inizio la scelta di dire: ragazzi, voi pensate che Carletto Mazzone sia una macchietta, in realtà è stato il nostro Marcello Bielsa e nessuno se n'è accorto?
Ma assolutamente sì, io calcolare il titolo Come un padre è stata la prima cosa che ho pensato, quindi era subito la mia idea quella di andare a parlare dell'uomo, di andare a parlare di quello che c'era dietro alla corsa sotto la curva, di quello che c'era dietro a tutte le sfuriate, le parolacce o le battute. Quindi sì, fin dal principio la nostra, insieme agli autori, agli altri autori, a Francesco Trento, Alessandra Cre, la nostra idea era di rappresentare l'uomo, e in questo poi anche l'appoggio della famiglia Mazzone, quindi della nipote Iole e del figlio Massimo, ma sempre stata felice di questo, perché anche altre persone gli avevano proposto: facciamo un film su tuo padre, facciamo una fiction su tuo padre. Io sono andato lì con l'idea e con la voglia di rappresentare Carlo Mazzone uomo, e questo loro l'hanno apprezzato e mi hanno supportato da subito.
C'è questo aspetto qui chiaramente su cui poi torneremo, del lato umano chiaramente, che già dal titolo si evince è fondamentale. Però parliamo anche di un allenatore che, oltre alle 795 presenze ufficiali, quindi insomma record, detentore del record di panchine in Serie A, emerge anche un po' l'aspetto per raccontarlo anche noi in una domanda, di un allenatore che viene a torto molto sottovalutato. Poi questo emerge anche nelle interviste che avete realizzato, nel senso che insomma si considera un allenatore insomma appunto sottovalutato rispetto magari invece al ruolo che ha avuto, e anche alla sua capacità proprio sportiva, tecnica, non soltanto umana, rispetto al rapporto con i giocatori, no Alessio?
Ma sì, no, la famosa etichetta del catenacciaro, no?
Sì, catenacciaro.
Ma Mazzone, come esce fuori dal film e come ci dicono non proprio gli ultimi arrivati, insomma ce lo dicono Pirlo, ce lo dice Totti, ce lo dice Baggio e tanti altri.
Guardiola, cioè voglio dire che lo tratta come il maestro.
Guardiola, sì. Faceva cose e inventava cose 20 anche più anni fa, che erano avanti, come dice Pirlo dice proprio, era un allenatore avanti, ci veniva. Materazzi racconta che ogni sera a fine partita dice c'era la moglie che lo aspettava a casa, che registrava sulle VHS, sulle videocassette le partite, e Mazzone la prima cosa che faceva quando tornava a casa si doveva riguardare tutta la partita con la videocassetta per capire dove aveva sbagliato, per capire gli errori. Studiava, non c'erano all'epoca, no, i video o tutte le cose. Mi ha detto il figlio che gli aveva costruito un grande subbuteo al salone di casa,
sì.
E lui lì usava questo mega plastico di un campo di calcio con tutto il legno per studiarsi tutti gli schemi, per studiarsi tutte le tattiche. Quindi non era proprio un allenatore che andava lì e tirava la palla avanti, certo, e basta.
Ha avuto però gran parte insomma della carriera di Mazzone si è svolta in squadre di provincia tendenzialmente, e si parla molto della provincia all'interno del documentario. La cita Guardiola, la cita Baggio, come anche un insegnamento di umiltà, e effettivamente anche le caratteristiche di Mazzone sono molto simili. Secondo te Mazzone non ha mai avuto la grandissima occasione, un po' perché le grandi squadre non hanno scelto Mazzone? Lo so che è un po' marzulliana come domanda, oppure è Mazzone che tendenzialmente si è sempre cercato delle piazze che si adattassero un po' al suo carattere?
Allora, una cosa che risponde un po' a questo e si lega anche a quello che abbiamo detto prima: Mazzone fu il primo allenatore più giovane ad andare a Coverciano a tenere una lezione di tattica di calcio agli allenatori, perché sì, appunto stava, come diciamo prima, avanti. Era il tempo che allenava il De Ducascoli, era giovanissimo. E il discorso delle squadre, io credo, e poi qui ci possiamo collegare anche a un'altra cosa, che tanti giocatori ci hanno detto: Mazzone avrebbe potuto allenare la nazionale, no? Ancora di più di grandi squadre. E questo ce l'hanno detto tanti campioni del mondo, come appunto Totti, Pirlo, Materazzi, anche Toni, parlando, che non è potuto essere presente nel film, ma abbiamo avuto appunto modo di sentirlo in altre cose. E dicono: Mazzone avrebbe potuto allenare la nazionale. Mazzone non ha allenato grandi squadre, secondo me, perché non si è mai voluto mettere completamente sotto, diciamo, quel sistema, cioè lui non è mai voluto, ha voluto rimanere sempre se stesso, trasparente. Io sono così, quindi devo avere il mio potere come allenatore, non sto sotto i ricatti dei presidenti, non sto sotto i ricatti dei procuratori o comunque dei dirigenti.
Beh, c'è una cosa che dice Di Biagio che è molto interessante, no? Che è una cosa che me lo fa assimilare molto a Claudio Ranieri, no? Cioè, quando dice quella Roma non ha vinto niente, però è la Roma da cui poi si è costruito il gruppo dello scudetto, e in questo mi sembra molto vicino a Ranieri, che è andato in tante squadre, tolto il Leicester dove ha vinto, in cui ha costruito dei gruppi che poi avrebbero vinto, e in questo senso fa capire la forza di Mazzone. Poi diciamo che Mazzone appunto era uno che forse preferiva lo scudetto e l'onestà allo scudetto, diciamo, cucito sulla maglia, e questo non lo aiutava.
Sì, c'è anche quello, insomma, come dicevamo. Comunque sì, lui ha messo le basi, ha cominciato a portare a spingere su grandi acquisti, no? Bel Balbo, insomma, tutti i calciatori che in quegli anni lui riuscì a portare alla Roma, e ha cominciato a far credere nella Roma, nell'ambiente Roma, che si potesse appunto diventare una grande squadra, si potesse crescere verso quella che poi qualche anno dopo è stata la Roma, certo, dello scudetto.
Allora, ascoltiamo una canzone. Hai una canzone pronta, Alessio, o vuoi pensarci ancora un po'?
No, no, ci aveva pensato.
Vai. No, non lo so.
The Animal, come
The House of Rising Sun.
The House of the Rising Sun.
Ah, perfetto, perfetto. L'ascoltiamo subito.
Tra l'altro poi... è struggente, era perfetta per il film, secondo me.
Sì, l'avevo messa in un altro film che avevo scritto mentre scrivevo la sceneggiatura, ci avevo appoggiato questa canzone, per questo mi è venuta in mente.
Devo dire, questa canzone sul finale allo stadio, cioè uscivamo devastati.
Sì, decisamente. Torniamo fra pochissimo a parlare di Come un padre. Intanto Animals, House of the Rising Sun.
They call the rising sun, and it's been the ruin of many a war. And God, I know I'm one. The
rising sun.
Rientriamo dopo aver ascoltato gli Animals di House of the Rising Sun, scelta da Alessio Di Cosimo, regista di Come un padre, che è qui con noi quest'oggi. Io volevo fare una domanda su volevo tornare un attimo su Totti, che ha ovviamente
fatto in pantaloncini
per molti,
cioè, questa è una delle domande che volevo fare.
Esatto. Emerge un rapporto tra Totti e Mazzone veramente come un padre, veramente una seconda figura di padre. Ne parla in un modo, tra l'altro, soprattutto lui dice: io forse non avrei smesso di giocare. Effettivamente sembra quasi, no, che lui voglia dire: sai, un allenatore come lui può cambiare il corso delle cose, no? Cioè, rispetto magari invece ad altre cose, ad altre situazioni che ha vissuto Totti con altri allenatori.
Già aveva smesso, Mazzone gli ha dato altri 4 anni di carriera. Quindi, insomma,
Quindi, insomma, emerge questo qui. Emerge anche quindi, diciamo, l'aspetto paterno e umano in questo rapporto molto forte con Totti, e anche con la figura del padre di Mazzone, quindi col proprio padre. È una figura, un rapporto molto conflittuale anche lì, che può aver giocato forse anche magari un ruolo su alcune sue dinamiche, su alcune sue scelte. Padre che, insomma, questa cosa qua del calcio, insomma, non è che poi, no, forse ci credesse più di tanto. Pensi quindi possa aver giocato anche un ruolo questo aspetto qui, il rapporto col padre?
Ma il discorso è fondamentale, perché noi siamo un po', poi ci portiamo quello che da piccoli viviamo con i nostri genitori, viviamo in casa. Più che conflittuale, parliamo di un periodo difficile, parliamo del periodo del dopoguerra, parliamo degli anni 40, quindi il pensiero di un uomo, un lavoratore, un uomo che passava le giornate in officina, pensare che il figlio potesse emergere in un gioco, in uno sport come quello del calcio, in quegli anni non era una cosa facile, quindi quella del padre era solamente una paura, no? Una paura di... cioè, la famosa frase: ma che se magniamo il pallone...
Sì.
È vera, cioè quella me l'ha raccontata appunto il figlio di Carletto Mazzone, che veramente gli diceva così a Carletto, il papà. E quello sicuramente, quel rimanere con i piedi per terra, quel pensare alle cose concrete, quel non pensare solamente a montarsi la testa, eccetera, Mazzone se l'è riportato in tutta la sua carriera, e lo ha riportato in tutti i giocatori, come appunto con Totti. E che gli stava vicino, che chiamava a casa, che diceva ai genitori: non lo fate andare col motorino, è pericoloso. A Giannini gli diceva: beh, questo se vuole far Mercedes, stagli vicino, sì. Digli... e quindi tendeva, appunto, cercava sempre di tenere i piedi per terra a questi giocatori, come l'aneddoto divertentissimo che Muzzi, appena arriva dalla primavera, arriva in prima squadra con la sua Y10, come dice Muzzi, va a parcheggiare la macchina nei posti riservati appunto a Balbo, Fonseca, ai grandi campioni di quella Roma, e Mazzone dice: che stai a fare qua, tu non puoi parcheggiare qui, vai a parcheggiare vicino alle cucine.
che sì. Poi è un grande insegnamento che dice anche con Baggio, no? Che come in qualsiasi gruppo di lavoro non sono tutti uguali,
certo.
E la vera uguaglianza è trattarli secondo i loro meriti, secondo il loro valore, e io questa cosa l'ho trovata straordinaria, perché secondo me poi nella gestione della leadership invece la finta uguaglianza, certo, diventa un...
C'è qualcuno, Boris, che scrive: ciao ragazzi, non ho mai capito perché si scontrò con Rizzitelli, me lo sapete dire? Rizzitelli fu costretto pronto ad andare via. Messaggio di nostro amico che non si firma al 3899 106 600.
Lo scabroso caso Rizzitelli,
lo sveleremo a fine trasmissione.
Lo scopriremo
a fine trasmissione. Marco,
emerge molto anche il modo di comunicare, di parlare di Mazzone, soprattutto nel finale, con tutta quella saggezza popolare in grado di condensare in quattro parole dei concetti molto più complicati, che è tipica romana, ma in generale insomma è tipica di qualche generazione fa, che un po' coinvolge anche gli altri giocatori, che nessuno dice cose banali all'interno del documentario, ma anzi, parlando di lui, insomma, sono tutti molto trasportati da quanto accade. Questa sicuramente è una caratteristica di Mazzone, che si esplicita in alcune situazioni che racconti nel documentario, come ad esempio quando arriva Guardiola al Brescia, dopo anni al Barcellona, grandissimo giocatore, carriera straordinaria, ha vinto tutto. Uno si immagina il primo incontro con Mazzone, quasi, no? Un Mazzone che si inchina davanti a Guardiola, e invece la prima cosa che gli dice appena arrivato è: io non te volevo, che insomma rende anche un po' l'idea di quello che è la schiettezza di quest'uomo.
Ma la trasparenza appunto è la cosa principale di Mazzone, e per questo tutti lo ammirano, per appunto la sua schiettezza. Il discorso "io non ti volevo" poi perché nasce? Per una cosa fondamentale, perché Mazzone non amava rimangiarsi le sue parole e la parola data, e Mazzone da pochissimo aveva detto a Giunti: caro Giunti, giocherai titolare. Quando il presidente del Brescia, insieme a Gianluca Nani, che vediamo nel film, il direttore sportivo dell'epoca, portano il grande colpo, il grande Guardiola al Brescia, Mazzone, secondo me, dentro di lui era contento di avere Guardiola in squadra, ma era in grande conflitto, e che dice: adesso gli aggiunti, come io dico che non può giocare, e quindi ha voluto mettere subito in chiaro le cose: Guardiola, sì, sei bravissimo, però io devo far giocare Giunti, quindi adesso mi hai creato un problema, mi dovrò trovare il modo di spostare Giunti e far giocare a te.
E questo tra l'altro enfatizza ancora di più l'aspetto umano, no? Di rapporti, al di là della contrapposto magari al cinismo, no? Di certi allenatori magari più vincenti, cioè Mazzone, che insomma viene raccontato nel documentario, poi non vi diciamo troppo perché dovete correre a vederlo su Amazon Prime Video, e dice: non abbiamo vinto un cazzo, però ci siamo divertiti, che è una filosofia tutta sua, tutta a sé, e che forse in qualche modo, cioè anche questo fatto di non aver vinto niente lo rende grande anche un po' proprio per questo, per certi versi, no? Che dici?
Sì, che poi il non aver vinto tanto, ma aver segnato comunque pagine importanti di calcio. Pensiamo appunto alla famosissima Perugia-Juve, che diede lo scudetto alla Lazio. Pensiamo appunto...
C'è voluto il romanista per farvi vincere uno scudetto. Quella è una delle frasi...
Battuta che rimarrà nella storia. Ai laziali faccio una battuta: c'è voluto il romanista per farvi vincere lo scudetto. Il Brescia, come dice Guardiola, in quell'anno ha avuto tanti problemi: la morte di Vittorio Mero, il doping di Guardiola, perché Guardiola appena arrivò in Italia venne accusato appunto di doping e poi assolto, e tutti gli infortuni di Roberto Baggio. Ma forse con quel Brescia Mazzone, sicuramente in una situazione più tranquilla, avrebbe fatto grandi cose. Poi certo non ha avuto, come dicevamo prima, la possibilità di allenare le grandi squadre che avrebbe voluto. Tu prima dicevi: è Mazzone che non ha voluto le grandi squadre. Mazzone sicuramente avrebbe voluto, come avrebbe tanto voluto allenare la nazionale. Questo è reale, così. E secondo me l'avrebbe meritato e avrebbe fatto anche bene in nazionale, credo.
Bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo, continuiamo a chiacchierare con Alessio Di Cosimo di Come un padre, il docufilm, documentario su Amazon Prime, dedicato appunto alla vita e all'esperienza anche umana e professionale di Carletto Mazzone.
E sentiremo al telefono anche il cosceneggiatore Francesco Trento, che, ci tengo a dirlo, sì, è laziale, quindi per far capire.
Bene, si parla anche, qualcuno lo citava ovviamente, si parla anche del mito derby vinto 3-0, anche là in un'epopea molto ben raccontata da Alessio, un'epopea in cui si arriva al derby con la Lazio, con la Roma che era assolutamente sottostimata rispetto alla Lazio. La Lazio, titoli di giornale che raccontavano che la Lazio era di gran lunga superiore, e Carlo Mazzone che fomenta i propri giocatori facendogli vedere questi articoli di giornale giorno per giorno, dicendo: guarda cosa scrivono di voi, che siete sostanzialmente delle pippe, che loro sono più forti, e andiamo a vedere se è veramente così. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Elephants in the Room con la loro Chaos. Ancora una volta buongiorno da Emilio Pappagallo, 9.40, questa è Radio Rock, venerdì 11 novembre e stiamo chiacchierando con Alessio Di Cosimo che ci è passato a trovare in studio di Come un padre, il docufilm su Carletto Mazzone che trovate su Amazon Prime Video. Dovremmo avere in collegamento telefonico
uno
anche...
dei sceneggiatori, Francesco Trento, un Crazy for Football, chiamiamolo così. Ciao Francesco.
Ciao Francesco, buongiorno.
Eccoci,
allora, bene, bene.
Senti, dicevamo prima con Alessio fuori onda che una delle cose più incredibili è che si fa fatica anche nelle esperienze fallimentari, penso proprio a quella di Napoli, a trovare una tifoseria che non abbia amato Mazzone, se l'ho avuto, ma anche se non l'ha avuto, cioè penso proprio ai laziali per esempio.
A me,
no?
Certo.
anche a te, sì, perché cioè, è uno dei pochi romanisti per cui si ha un sacro rispetto dall'altra parte.
Sì, è vero, è vero. Mazzone è un patrimonio di tutti i tifosi di calcio e penso che sia per la sua schiettezza, per il modo in cui lui ha sempre affrontato il calcio, per il fatto che non è mai stato disonesto e penso che sia proprio perché a molti gli attribuiscono, no, lo scudetto dell'onestà quando sta a Catanzaro, non c'è mai un dubbio sulla sua... sul suo modo di vedere il calcio. Questa cosa che raccontavate prima di Perugia, quella famosa partita Perugia-Juventus che dà poi lo scudetto alla Lazio, è proprio l'emblema di questo suo modo di stare al mondo. Cioè lui, nonostante sia romanista, nonostante la cosa peggiore che può accadere a un romanista è vedere lo scudetto alla Lazio, lui costringe quasi i giocatori a giocarsela contro la Juventus nell'ultima giornata. Materazzi ci ha raccontato proprio che lui attacca un dirigente al muro durante un pranzo perché questo dirigente fa una battuta da cui insomma si intuisce che dice che il Perugia non se la giocherà e lui proprio si arrabbia tantissimo, lo attacca al muro in questo episodio e Materazzi dice allora abbiamo capito che ce la dovevamo giocare per forza. E se la giocano e danno lo scudetto alla Lazio con quella battuta meravigliosa che citavate prima, ci è voluto un romanista per farvi vincere lo scudetto.
Guardi, con una cattiveria, Mazzone avrebbe potuto tirar su uno striscione con sopra scritto no e non l'ha fatto, però insomma questa è proprio una cattiveria.
L'hai detta, va bene, va bene.
Senti, no, ti volevo chiedere a entrambi se a un certo punto avete pensato di fare una serie, perché l'impressione guardando sti 78 minuti è che dovresti avere una serie di extra, cioè fermarti ogni volta e dire voglio sapere tutto quello che dice Galli, tutto quello che dice Di Biagio, eccetera.
Guarda, io sì, l'avrei fatta molto volentieri, penso pure Alessio, perché avevamo una quantità di materiale, abbiamo dovuto rinunciare a tantissime cose veramente belle, ci sono dei racconti meravigliosi e poi Mazzone veramente ti regala una quantità di aneddoti. A me una cosa che faceva impazzire, che non c'è nel documentario ma non l'abbiamo neanche girata, era una delle tantissime cose che fanno parte della vita di Mazzone, è quando lui ha tolto la fascia da capitano a Ennio Pellegrini nella Fiorentina per dare la fascia ad Antognoni. E lui è andato da Pellegrini e ha detto: senti un po', Ennio, ma chi te viene a vedere giocare domenica? E lui ha detto: mio zio, mister. E ha detto: senti, allora non te la prende se il capitano faccio Antognoni, che a vedere lui vengono 50.000 persone.
Fantastico. Genio, genio assoluto. Tu pure dicevi che c'avevi questa voglia, no? Che potesse diventare una serie, magari il successo.
Ma l'idea della serie sì, era mentre iniziavamo a girare ci siamo resi conto, oh, cavolo, cioè abbiamo troppo materiale. C'è una cosa che a Francesco piaceva tantissimo, che poi come tante altre non abbiamo potuto mettere, che è un aneddoto su Nakata.
Ah, vai, vai.
Meraviglioso pure quello.
E praticamente Nakata arriva al Perugia, questo grande giocatore giapponese, e Mazzone diceva: oh, ho allenato pure in giapponese, il più forte di tutti che c'era, e si era portato un interprete. E quindi dice che era talmente preciso, racconta Materazzi, Nakata, talmente serio nella sua, no? E negli allenamenti, che praticamente quando facevano i giri di campo, tutti, come abbiamo sempre fatto pure tutti quando facevamo i giri di campo, quando arrivi all'angolo, no? Tagli un pochetto, rubi quei 2-3 metri ogni giro.
Certo.
Nakata era l'unico che ogni giro girava proprio dietro alla bandierina. E Mazzone stava in tribuna e vicino c'era Nabu, che era il giapponese interprete di Nakata. Si gira verso Nabu davanti a tutti, Mazzone dice: Nabu,
di Yannagata che può pure rubare qualche metro quando ci vede campo, non succede niente.
Senti, a proposito di aneddoti, solo questo, solo questa curiosità, c'è qualcosa, qualcuno che magari non siete riusciti a raggiungere o non avete potuto raggiungere che avreste voluto intervistare?
Ma Tony, come ho detto prima, sarebbe stato bello come intervista. Tony doveva, il giorno che abbiamo fatto i Bresciani, i Filippini, Nicolini e Hubner, ed sarebbe dovuto venire pure lui, ha avuto un impegno improvviso di lavoro e con Amazon appunto e non è potuto venire, ci ha invitato poi a casa sua per fare l'intervista, ma a quel punto eravamo noi ripartiti e stavamo in giro a fare altre interviste in scaletta e non siamo riusciti purtroppo a fare Luca Toni, ma ci sarebbe piaciuto perché è un bel personaggio e avrebbe raccontato sicuramente delle cose molto belle, altri aneddoti.
Marco, se hai un'altra domanda, poi ci sono i, facciamo sentire qualcosa di magari qualche vocale, qualche messaggio ai nostri ascoltatori, selezioniamo qualcosa.
No, la cosa che mi piaceva molto è che Kusturica ha detto riguardo un possibile documentario su Cristiano Ronaldo, sì, che poi è stato fatto, non da lui, non è interessante fare un documentario su Ronaldo perché è un vincente, è uno che è bello, che funziona, che non cade mai nella sua vita, invece è bello raccontare anche queste cose e voi insomma le raccontate anche queste di Mazzone, anche i momenti più difficili, tra cui il momento della morte di Vittorio Mero nella parte finale con Mazzone, che insomma forse la dimostrazione anche di tutta la sua umanità presentandosi poi, no, davanti ai giocatori e dicendo quella frase riguardo il premio salvezza, nel senso giochiamo per lui. Forse la cosa che emerge, insomma, ripetiamo anche in chiusura perché è la cosa più netta in questo documentario, non è tanto il Mazzone solo allenatore ma proprio il Mazzone uomo, anche per questa cosa non so se siete d'accordo.
Assolutamente sì, poi la cosa bella e penso che sia la magia del cinema, io la definisco, che la storia di Mero noi con Francesco, Alessandro eccetera non l'avevamo messa in sceneggiatura, in scaletta, è venuta fuori da sola, è stata lei che ha scelto noi perché mentre intervistavamo i calciatori ci hanno raccontato questo aneddoto, quando noi andavamo a chiedere la cosa che fosse rimasta più impressa nel percorso con Mazzone, uno dei gemelli Filippini ci ha proprio raccontato tutta la parte di Mero e lì davanti a questa cosa così forte, così con Mazzone che gli dice se vi salvate il premio salvezza noi non ci arricchiremo con quel premio salvezza, diamolo al figlio di Mero, a quel bambino, c'aveva uno o due anni, che ha perso il papà, e doniamo il premio salvezza a lui. E questa cosa abbiamo sentito proprio il dovere morale con appunto con Francesco, Alessandro eccetera di inserirla nel film, di raccontarla, perché lì ancora di più emerge proprio questo, un padre che parla ai suoi figli davanti a un tragico avvenimento.
Allora sentiamo, sentiamo un vocale al volo, dai, a caso, perché non faccio in tempo a preascoltarli. Vediamo chi è, Adriano qua, sentiamo.
Ragazzi, questo docufilm su Mazzone è una delle cose più belle sullo sport che ho mai visto. Mazzone l'ho sempre amato, io da tifoso juventino l'ho sempre amato in tutte le squadre in cui ha allenato. Io mi sono andato, io c'ero a Napoli in quel Piacenza-Cagliari. Una delusione clamorosa, ma c'ero perché Carletto Mazzone se meritava di essere andato a vedere fino a Napoli. Ragazzi, un lavorone, è un documentario fantastico, grazie solo per averlo fatto.
L'ennesimo miracolo, Adriano, di Mazzone che dimostra che anche gli juventini hanno un cuore, alcuni almeno.
Bene, senti, dobbiamo chiudere. Se vuoi fare, Boris, l'ultima domanda a Francesco e poi ad Alessio e poi ci salutiamo.
No, Francesco, forse chiedo una cosa a Francesco su quanto è stato difficile trovare l'equilibrio in scrittura di fronte a tutto questo materiale e a tante cose che insomma io l'ho intervistato a lungo Mazzone una volta, ci sono anche tante altre cose che potevano uscire e che non sono uscite, cioè credo che il lavoro di scelta sia stato molto complicato.
Beh sì, guarda, noi per fortuna però abbiamo avuto il vantaggio di avere un Mazzone pure noi, che era Alessio, che è stato il Mazzone del gruppo di lavoro e aveva le idee molto chiare da subito, quindi è un po' più facile scrivere se stai lavorando con qualcuno che ha già una visione e quindi sa esattamente qual è la cosa che gli interessa di più, no? Lo raccontava prima Alessio, lui comunque ci teneva molto che uscisse anche l'aspetto umano di questo grande allenatore. Sono rimaste fuori tante cose, però credo che, come dicevi tu, insomma, il documentario abbia molto, molto equilibrio e quindi alla fine, anche se un po' ti dispiace della battuta che è rimasta fuori, o magari c'erano 2-3 minuti su Shop, per esempio, che secondo me erano esilaranti e spero faranno parte degli extra del DVD. E alla fine abbiamo mirato appunto all'equilibrio.
La seconda volta l'hai citata, almeno diteci è successo con Shop, perché No, dico la seconda volta che la citate, una volta Alessia, una volta te, diteci che cosa è successo con Shop.
Guarda, cerco di dirtelo più velocemente possibile. Praticamente il direttore sportivo Nani aveva comprato Shop, che era un ottimo giocatore, aveva segnato un sacco di gol, però non l'aveva detto in tempo a Mazzone, che era andato in conferenza stampa, e quindi gli hanno detto: ah, Mazzone, avete comprato Shop? E lui ha detto: no, non abbiamo comprato nessuno. E questo insisteva, questo giornalista. Mazzone si è messo di traverso, ha detto: no, allora sai che ti dico, finché ci sto io al Brescia sto Shop non viene. E quindi si sono trovati con questo problema, e Nani diceva: oddio, come faccio? È andato dal presidente, il presidente ha detto: ora fallo sbollire un po', poi adesso quando ci sta un'occasione glielo diciamo. E quindi aspettano che Mazzone chieda un giocatore e vanno a fare una sorta di scambio. Quindi vabbè, te lo compriamo, però adesso dai, ti devi far venire Shop, che comunque noi ci puntiamo. E lui, siccome è uno appunto di parola, un po' come ha fatto con Guardiola, dice: vabbè, allora viene, però io la prima cosa che faccio gli dico che non lo volevo. E quindi arriva Shop e Mazzone è assolutamente determinato a dirgli come prima cosa che non te volevo. E ci ha raccontato Nani che è una cosa che non sapeva né Shop né Mazzone, quindi sarebbe stata la prima volta che la sentivano nel documentario, che lui praticamente quando arriva allo Shop, Mazzone dice: via con me, così te traduci, io gli dico che non lo voglio. No, ma mister, non glielo stare a dire, non fa niente, comunque no, io glielo devo dire, dai, mettiamo sui seduti. E si siedono, e Nani a quel punto non sapeva che fare, e quindi traduce sbagliato apposta. Mazzone dice guarda, io non te volevo, e Nani traduce: ah, sono molto contento, e sei qui, ti ho cercato molto. E qua quindi parti ultimo nelle gerarchie, per quello che mi riguarda, e Nani traduce: qua non ci sono gerarchie, tutti siete uguali, adesso vedremo. E a un certo punto Mazzone si rende conto che Shop non ha una faccia,
c'è qualcosa che non vale la reazione, certo.
E quindi dice a Nani, dice: ma stai traducendo quello che io sto a dire? Sì, mister. Allora perché fa dei sicco alla testa? Io sto a dire che non lo voglio. Mister, questi sono austriaci, questi fanno sempre sicco alla testa.
C'è il prossimo documentario su Nani, ragazzi.
Ma praticamente è uscita fuori la scena di Benigni alla Vita è Bella, quando traduce il
esatto. Sbagliato
figlio. È uscita la stessa cosa.
Fantastico. C'è Linda che scrive: dove si può vedere, lo ribadiamo, su Amazon Prime in streaming, e consiglio ancora una volta, l'ho già detto prima, ma insomma consiglio di vedere a tutti coloro che amano il calcio e la Roma, e va bene, ma anche e soprattutto, come diceva Boris, a quelli che non sono romanisti e che magari non conoscono e non amano particolarmente il calcio, perché è una grande e bella storia da raccontare. Boris, dobbiamo chiudere, se c'è un'ultima domanda.
No, assolutamente, credo che l'aneddoto su Shop sia il modo migliore di chiudere questo racconto. Sono contento perché di solito le interviste spoilerano, noi abbiamo raccontato tutto quello che non c'è nel documentario, quindi ve lo godrete ancora, però è una cosa clamorosa. Ecco, è il documentario per chi ama il calcio, e chi non lo ama lo amerà dopo.
Ottimo, allora io ringrazio Alessio Di Cosimo e Francesco Trento. Alessio, ci lasciamo con l'ultima tua scelta musicale, che è una cosa che c'è nel documentario. Ce lo racconti, pezzo bellissimo,
pezzo storico, è Oscar Prudente con Stadium, la famosissima sigla della Domenica Sprint, e questo è un pezzo a Marcord, perché sì, tutti da piccolini, chi più piccolo, chi più già era grande all'epoca, sentivamo questa sigla sulle televisioni e ci riporta proprio a quel caso. Bene.
Che ricordiamoci, era la ce n'erano tre, 90° minuto, Domenica Sprint e Domenica Sportiva, era quella un po' sfigata, credo su Rai 3, che andava il secondo tempo, sì, della partita più importante. Quindi prima c'era un antesimo
minuto, pezzo stupendo, e che racconta anche non solo come dire un mondo diverso dal punto di vista calcistico, molto più diretto, molto più immediato, ma anche un periodo storico in cui si facevano con cura le cose. Anche un programma di calcio aveva una sigla che era un pezzo fantastico. Adesso lo ascoltiamo insieme.
Quando c'erano i giocatori coi baffi, esatto, era diverso.
Esatto. Oscar Prudente con Stadium. Grazie Francesco,
grazie a tutti.
Ciao. E quindi Come un padre su Amazon Prime, mi raccomando. Noi torniamo fra pochissimo con una carrellata sui film in uscita nel weekend. pezzo meraviglioso di Oscar Prudente. Oscar Prudente è un grandissimo artista, ragazzi. Insomma, per chi non lo conoscesse, da assolutamente da recuperare. Ha lavorato con Fossati, ha fatto delle cose veramente clamorose. C'è questo disco realizzato insieme a Ivano Fossati che si chiama Poco Prima dell'Aurora, dove c'è la meravigliosa È l'Aurora, cantata insieme, realizzata insieme a Oscar Prudente per l'appunto, e altre canzoni molto molto belle, davvero 1973 in questo caso, davvero un disco da recuperare. Poi Stadium, lui ha fatto delle cose veramente veramente molto belle.
Hai ragione tu quando dici che in quel periodo si faceva tutto con cura, nello stesso periodo c'era Lunedì Cinema e quei 40 secondi di Cinema l'ha fatto Lucio Dalla, cioè stiamo parlando di di tutta un'altra cosa.
Era, ma sai, ogni più piccolo e insignificante programma, apparentemente, insomma, comunque cose, anche, era curato con grandissima attenzione. C'era, vabbè, insomma, la musica.
E anche i contenuti originali, per esempio quello di Dalla, era proprio una scelta fatta apposta dalla Rai, insomma, che poi è rimasta un pochino nell'immaginario di tutti.
E molti dicono che potesse essere a causa del fatto che la Rai non avesse tanta concorrenza, però in realtà in quel periodo pure le TV private avevano più cura, non tanto quelle berlusconiane, parlo proprio delle più sfigate, che cioè c'era proprio un modo diverso di...
Bene, stiamo abbiamo fatto boomer. I vecchi boomer, sì, esatto, meraviglioso.
Mi stavo sentendo a disagio io da solo nel dietro.
Basta così. Invece i film allora, usciti nel weekend, vai, sì, dici qualcosa, pillole, che abbiamo un
davanti,
minuto,
quindi per una volta Black Panther Wakanda Forever, sì. È morto il protagonista, cioè Chadwick Boseman, hanno fatto veramente il meglio di quello che potevano, se dovevano fare un secondo,
cioè, è morto durante la...
Lui è morto ancora addirittura prima, è morto un tumore al fegato a 40 anni dopo questo successo planetario, anche inaspettato, più di $1 miliardo di incasso, e hanno integrato questo avvenimento nel racconto, cioè muore il re e sostanzialmente Wakanda, che è questa repubblica africana con questo vibranio che è più prezioso dell'oro, una specie di Congo però iper tecnologizzata e quindi non si fa invadere colonialisticamente dal resto dell'Occidente, subisce l'attacco di tutto il mondo civilizzato, quindi diciamo il nemico è un nemico abbastanza reale. Si fa una cosa più corale, un film da 6 e mezzo, era difficile uscire fuori dal carisma di Boseman, loro ci riescono senza uscirne con la passa a pezzi, e questo basta ed esce un, si può vedere
lui che doveva vincere l'Oscar l'anno precedente
per quel film teatrale,
esattamente, sì. Poi lo vinse, se non sbaglio, Anthony Hopkins, a sorpresa, che neanche era presente, esatto, mandò
in Galles, cioè perché l'Oscar è cinico. Boiling Point, il disastro è servito, tira in mezzo forse un genere nuovo, ci hanno fatto 1000 film sugli chef, sulla cucina e via dicendo, ma non avevano ancora fatto un thriller culinario, cioè raccontare con un unico piano sequenza, per me è un capolavoro, nel senso un capolavoro proprio di testa, e funziona, raccontare con un unico piano sequenza una serata disastrosa per uno chef. E diventa un thriller, cioè tu a un certo punto vorresti entrare in quella cucina, abbracciarlo fortissimo e dire ti do una mano. E poi War, la guerra desiderata, Gianni Zanasi, io lo adoro, si ritrova a merle mani un film, come spesso gli capita, che anticipa alcune cose, insomma lui l'ha pensato molto prima dell'Ucraina, ovviamente non si sta parlando dell'Ucraina, ma sembra veramente un film che in qualche modo parodia quello che stiamo vivendo. Lui ha una modo di fare commedia iper malinconica e amara, che va oltre la commedia all'italiana, cioè è proprio un suo modo di fare, no? Lo chiamerei una commedia alla veneta, essendo lui credo veneto, e sa trattare gli attori benissimo, quindi per me si deve vedere, ma per me Zanasi potrebbe anche girare il filmino del matrimonio delle cerimonie, del boss delle cerimonie, e funzionerebbe lo stesso. E chiudiamo con Piove, horror italiano. La contraddizione meravigliosa del cinema italiano, Piove viene selezionato in Alice nella città, sezione del Festival di Roma, per i ragazzi e per i bambini, comunque per minorenni, e giustamente la commissione censura lo rende vietato ai minori di 18, quindi no, mettetevi d'accordo. Horror solido, secondo me Strippoli è bravo, ha fatto anche Classic Horror Story insieme a Roberto Di Feo, forse troppo solido, cioè nel senso non si prende tantissimi rischi, bravi gli attori, mi è piaciuto tanto, diciamo, tutto l'aspetto tecnico, cioè l'uso dei suoni, della fotografia. Bene. Sono curioso di vedere i suoi prossimi
film. Bene, alla solo giudizio, Piove,
si può vedere.
Boiling Point, un disastro servito,
per me si deve vedere perché è una figata.
War,
cioè,
la guerra,
non è un capolavoro, è una figata.
War, la guerra desiderata,
si deve vedere perché è Zanasi.
E Black Panther Panther Wakanda Forever.
Si poticchia, dai.
Bene, chiudiamo qui il Solazzo del Pappagallo di oggi, dedicato in gran parte a Come un padre di Alessio Di Cosimo su Amazon Prime Video. Grazie a Marco Muscarà, che ritroviamo tra pochissimo con Boris e Tatiana.
Grazie a te, Emilio.
Grazie a Boris. Naturalmente, settimana prossima ci risentiamo alle 6 regolarmente con il The Rock Show. Grazie agli amici di NSL TV, canale 88, a cui abbiamo rubato un paio di minuti. Torniamo appunto lunedì mattina. Ciao, buon weekend.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.